tempo. Demando magari alla discussione l'aspetto più filologico, che è quello su cui mi sono occupato maggiormente nel corso della ricerca, che poi ha effettivamente portato alla realizzazione di un'edizione critica di questo testo che è di imminente pubblicazione, e quindi procedo a trattare il tema anatomico, quindi l'interazione tra Alessandro Allori e l'anatomia. Faccio solo una piccola precisazione sulle sigle che utilizzerò. Mi servirò di sigle alfabetiche che Paola Barocchi ha utilizzato per la prima volta nel descrivere i sei quaderni distinti, quaderni manoscritti che conservano gli abbozzi, i rispettivi abbozzi di questo trattato dialogico sull'arte del disegno. Preciso solamente che nel corso della mia ricerca ho potuto appurare che l'elaborazione di quest'opera, iniziata a metà degli anni 60 del Cinquecento, si è conclusa proprio alla fine della vita di Allori, quindi nel primo Seicento. Questo è molto importante dal punto di vista strutturale. Proprio nelle relazioni introduttive si utilizzava la metafora del corpo del testo come un corpo che procede dalla testa fino agli arti inferiori. E questo è molto rilevante nel caso di Allori, dal momento che per oltre un quarantennio questo pittore, in parallelo alla sua carriera artistica, ha coltivato, anche con una certa frustrazione data dalla difficoltà della materia e dalle ambizioni che si era posto, il progetto di realizzare appunto un prontuario didattico visuale dell'intero corpo umano. Ma l'ultimo esito del suo lavoro conduce solamente a un dialogo, a un primo libro di ragionamenti dedicato alla testa, e nelle conclusioni darò una mia interpretazione di questo dato. Quindi, in sostanza, noi abbiamo un manoscritto di 20 carte che a livello codicologico è il primo che troviamo in questo codice, che ne comprende appunto 6, e fortunatamente abbiamo un abbozzo del secondo libro, dove troviamo abbastanza rapidamente disegnate le altre parti del corpo. Quindi procediamo, qui salto l'aspetto biografico, una sola nota riguardante la grafia: tutti questi materiali sono autografi, tranne l'ultimo manoscritto, proprio quello che definiamo esito finale di questo lavoro. Si tratta di un ideografo sorvegliato dall'autore. A sinistra vedete la sua grafia e a destra vedete la grafia di questo copista, che è lo stesso copista che ha realizzato, e qui appunto intervengono anche gli studi di Michele Camerota, il manoscritto della prospettiva pratica di Cigoli, che fu proprio allievo. E adesso ritornerò. Qui presento, e non si tratta di un montaggio, ma semplicemente della giusta posizione di tre carte contigue, presento quello che è l'esito finale di questo quarantennio di lavoro. Vedrete che io farò riferimento soprattutto alle immagini di Allori, ma malgrado appunto questo insieme di codici di grandi dimensioni comprendono moltissimo testo, proprio perché Allori si scontra con i limiti dell'espressione verbale dettati dalle sue competenze, ma non ha dif nessuna difficoltà nel rappresentare e nel conferire un forte rilievo didattico alle immagini, proprio appunto relativamente all'aspetto visuale. Quello che lui alla fine della sua vita riesce a realizzare è un prontuario, proprio come si diceva stamattina, per gradi, graduale, che conduce il lettore attraverso un dialogo mimetico tra Bronzino, che bisogna però ricordare morì nel 1572, quindi è un personaggio ormai letterario, un personaggio che si vuole in qualche modo eternare, e lo stesso Allori. E appunto questo è il limite. Come notate, 40 anni di lavoro per arrivare a comporre un dialogo sul disegno del corpo umano e arrestarsi alla testa significa in qualche modo rimanere all'inizio dell'opera. Questo però non significa, infatti, vediamo che in questi 40 anni ci sono stati molti ripensamenti, e le 20 carte finali che noi osserviamo sono frutto di tante rinunce, anche proprio sul piano tematico, ma appunto su questo posso ritornare nella discussione e rimando a un contributo che ho scritto l'anno scorso proprio sulle prime due redazioni, gli abbozzi che nascono negli anni 60 come dialogo polifonico tra Allori e alcuni giovani, tra i quali ci sono i fondatori dell'Accademia degli Alterati, alcuni giovani che vogliono imparare il disegno in quella che Eliana Carrara ha definito un'operazione volta a enfatizzare la presenza di questa nuova categoria di discenti, di dilettanti del disegno, rappresentata dai nobili e non più dai pittori. Salto qui, ho trascritto questa carta, dove però, appunto, questa è una porzione di testo rifiutata da Lori, che anche a livello linguistico è molto faticosa, perché qui la difficoltà strutturale, cioè il fatto di non sapere come procedere dal punto di vista della scrittura, si riflette nelle stesse parole degli interlocutori. Vediamo nelle parole di Bronzino un continuo dubbio su come procedere. Infatti poi l'intera battuta è rifiutata, ma quello che vediamo è anche come Alessandro rimarchi il valore dell'esercizio. Quindi chi si appresta a imparare il disegno, soprattutto attraverso le figure, deve continuamente replicare i modelli. Questo invece è una battuta tratta dal manoscritto finale, sulla quale ho fatto qualche rilievo sintattico, ma ovviamente non da specialista, semplicemente proprio per interrogarmi su come Allori abbia lavorato nel descrivere le sue figure, i procedimenti per realizzarle, e qui mi sono servito appunto, come si diceva stamattina, a fronte di un'esigua bibliografia sul tema della sintassi, soprattutto della sintassi mimetica del parlato, come in questo caso, mi sono servito di un contributo di Maurizio Dardano sulla sintassi delle vite del Vasari, dove si notava una abbondanza di sintassi per coordinazione. In questo caso volevo sottolineare il valore sintetico del primo verbo di percezione che troviamo all'inizio, qui si mostra, perché questo è un po' la chiave per comprendere i limiti e i pregi di Allori come scrittore. Allori coglie immediatamente tutte le componenti di una figura e quindi è come se da un certo punto di vista ritenesse, questo lo troviamo proprio esplicitamente anche nel dialogo, ritenesse che la figura fosse autosufficiente per insegnare a replicarla. Per evitare un'estrema laconicità, Allori prosegue descrivendo sempre per coordinazione e con verbi di percezione le colonne che compongono il volto, quindi descrive i procedimenti. E questo è uno forse dei punti dove riesce meglio in questa operazione. Per quanto riguarda invece l'anatomia, che è comunque presente, ma nei primi cinque manoscritti è presente alla fine degli abbozzi, dove proprio il trattato si arresta, e invece nell'abbozzo del secondo libro è presente in forma quasi di appunto. Qui entro proprio nel vivo, dove si tratta di anatomia, Allori si rifà letteralmente a Vesalio, quindi riproduce le illustrazioni di Vesalio senza riprodurre i passaggi per realizzarle. Dal punto di vista del dialogo, fatica a spiegare come farlo e quindi rimanda alle auctoritates, e infatti citerò poi un passo di questo tipo. E appunto nello spazio di questo contributo vorrei anche interrogarmi sul motivo per il quale, che certamente non è ignoto, sul motivo per il quale l'opera di Vesalio e anche di Valverde, che come sappiamo, che Allori cita come fonte, come sappiamo, Valverde nell'anatomia del corpo umano replicò le stesse immagini di Vesalio, quasi plagiandole, con la differenza di averle relegate alla fine dell'opera proprio perché le aveva realizzate tramite calcografia. Quindi decontestualizza le immagini dalla parola. E questo avveniva anche nel primo abbozzo dei ragionamenti di Allori. Quindi, perché Vesalio si presta a essere replicato da un artista? Qui vediamo appunto questo abbozzo di secondo libro di ragionamenti, dove Allori, con una serie di battute molto brevi, presenta il resto dell'anatomia e quindi in qualche modo chiude l'opera in modo sproporzionato, in poche carte chiude il resto del corpo. Vediamo citazioni letterali, qui si vede poco, ma Abbiamo l'ossatura degli arti superiori, abbiamo anche la muscolatura e ossatura e muscolatura degli arti inferiori. Con questo si chiude la gamma di materiali. Entriamo allora nel vivo con due testimonianze relative ad Allori e l'anatomia. Sappiamo che appunto Allori ebbe diversi allievi, uno dei quali fu Ludovico Cigoli, e c'è questo aneddoto che ricorre nella storiografia d'arte, secondo il quale il giovane Cigoli, che poi sarebbe diventato, avrebbe conosciuto una certa fortuna nel 600 con la sua prospettiva pratica, apprezzata anche da Galileo, a differenza di Allori, si ammalò nel corso di una dissezione anatomica, alla quale Allori lo aveva sottoposto per lunghe ore, con il compito di osservare, di fissare i cadaveri. E quindi qui bisogna notare una differenza tra, che è anche quella che è un problema che si era posto anche Vesalio, tra la dissezione anatomica e tra l'osservazione del corpo nella sua varietà, nella sua malinconia dal punto di vista proprio medico delle esalazioni che poteva procurare e la sua codificazione a livello iconografico c'è un'opera di selezione. Questa appunto è una notizia riportata da Baldinucci che sarà poi responsabile nella vita di Allori di aver condiviso un'errata informazione, ossia di aver dato per certa la stampa dei ragionamenti che in realtà non avvenne mai. Invece nel trattato Alessandro Allori non parla di malinconiche esalazioni rispetto alla pratica dell'anatomia, ma anzi invita i suoi giovani nobili destinatari a dare una visione al vero e omaggia un medico, Alessandro Menchi, che è nipote di Benedetto Varchi, che viene citato nel trattato appunto come un altro tassello di quella stagione dei primi anni 60, perché appunto Varchi muore dei primi anni 60, Varchi muore nel 65 e verrà comunque citato nell'ultima redazione. Si dirà, Bronzino dirà, questa sera verrà a cena con noi Benedetto Varchi con Luca Martini, quindi c'è proprio un carattere retrospettivo. E allora invita i suoi interlocutori a prendere parte a queste dissezioni, il che è abbastanza paradossale perché queste dissezioni non sono così semplici non è così semplice prendere parte per la prima volta a queste dissezioni se non si è specialisti e soprattutto se si è nobiluomini. Quindi è una sorta di autoapologia, di apologia proprio del carattere intellettualistico della sua pittura, del carattere erudito. Quello che molti teorici del Rinascimento novecenteschi avrebbero poi biasimato. Infatti, la fortuna critica del manierismo, sia a livello artistico che a livello storiografico, è abbastanza. Conosce un impulso solo a metà degli anni 60-70, quindi ha un certo declino. E qui vediamo proprio Alessandro Menchi raffigurato in un affresco di Allori. Sul tema della interazione tra parole e immagini in Allori e in Vesalio, dobbiamo innanzitutto osservare un aspetto strutturale. Vesalio, come sappiamo, alterna immagini e parole e, dice Catherine Senting, c'è una cross-reference, cioè le immagini in modo pertinente si riferiscono al testo. Allori, a partire dalla sua seconda redazione, prova a fare lo stesso in modo estremamente letterale. A un'immagine segue una battuta esplicativa. Tuttavia, questo a livello testuale non riesce con la stessa efficacia dimostrativa di Vesalio, ma è più un rimando all'immagine stessa. Vado verso la conclusione, tanto che una studiosa che ha dedicato a diversi trattati del Cinquecento la sua tesi di dottorato, Ellen Barr, accosta l'aspetto visuale, per questo che mi sono concentrato tanto sulle illustrazioni dei ragionamenti, ai model book medievali, ossia prontuari visuali di pattern o di elementi appunto architettonici o iconografici da replicare quasi senza l'ausilio di parole. Questo appunto è un tema che si potrebbe approfondire. Concludo appunto con l'ultimo tema che è quello della replicabilità delle illustrazioni di Vesalio, la traducibilità anche nel campo artistico. stato appunto osservato sia dagli storici della medicina che da indagini che si rivolgono soprattutto all'aspetto visuale del Humani Corporis Fabrica, come Vesalio, appunto, che è stato appunto ritenuto oppositore di Galeno, non lo sia stato effettivamente sul piano visuale, perché Vesalio, osserva Catherine Senting, cerca di illustrare la variabilità del corpo umano senza abbandonare una teoria delle proporzioni, e questo rende così fortunata la ricezione del suo apparato iconografico. Qui vediamo una citazione letterale e un'estetizzazione di una tavola della muscolatura umana fatta dal maestro di allora, Bronzino, per il suo San Pantaleone. Quindi c'è in Vesalio un potenziale estetico che il pittore vuole cogliere. Allori, però, rispetto al maestro, è letterato, autore di poesie, è più erudito, e quindi nel citare, anche lui fa una citazione da Vesalio, nel citare letteralmente Vesalio è molto più subdolo. Questo elemento, che potremmo dire di novità rispetto all'interazione tra Allori e Vesalio, lo si ricava da un foglio volante che è rilegato nella legatura complessiva dei ragionamenti, che inizialmente avevo trascurato, e poi dopo aver ricomposto tutto il lavoro ho potuto interpretare come un frammento relativo appunto al secondo libro dei ragionamenti, dove si tratta dell'occhio. È sempre in forma dialogica, parla sempre Bronzino, e qui si copia proprio una pagina, la pagina dedicata all'occhio di Vesalio, la si copia letteralmente, e qui ho riportato il testo. Allori, oltre a ricopiarla e ricopiare anche gli esponenti alfabetici per le didascalie, dice: "Ho tutto cavato da una parte degli dimostri in stampa", anche qui ancora qui un verbo di percezione, dal Vesalio, "che così parimente fa ancora il Valverde nella sua opera". E appunto, poi per ulteriori chiarificazioni rimanda agli autori allegati da me, dal Vesalio e dal Valverde. Questo occhio, stato osservando dal vivo, perché appunto su Allori non c'è una vera, l'ultimo catalogo risale ormai ai primi anni 90, mi è capitato di prestare attenzione a questa tavola che si trova alle gallerie dell'Accademia, dove una tavola di grandi dimensioni, dove troviamo la Madonna in trono con il Bambino e Santi, mi è capitato di prestare attenzione all'occhio di Santa Lucia, che è un occhio realizzato con fedeltà anatomica proprio rivolta al disegno di Vesalio. E quindi qui siamo nel campo di quella che Lee definiva citazione letterale di una fonte da parte di un artista rinascimentale. Addirittura si potrebbe dire che Allori abbia citato letteralmente i ragionamenti più che Vesalio stesso, perché vediamo proprio lo stesso occhio. In più, nell'occhio frontale, che richiama l'iconografia tradizionale di Santa Lucia, dove gli occhi sono stilizzati e sono quasi sempre frontali, vediamo un vero e proprio bulbo oculare, quindi abbiamo un aggiornamento dell'iconografia, un dettaglio però microscopico rispetto a quello che aveva fatto il maestro. E per concludere, appunto, osservo semplicemente che questo apparato così erudito, che è presupposto per la pittura, quindi la concezione così erudita del disegno, che deve nutrirsi anche di anatomia, non viene recepita dagli eredi di Allori, dal figlio in particolare Cristofano, che ha ricevuto maggiore attenzione critica, anche perché a livello artistico è stato più apprezzato. Cristofano si forma nel disegno nella bottega del padre, ma poi prende una strada diversa, con grande dispiacere di Alessandro, che invece, e qui concludo, proprio ponendo fine a un quarantennio di elaborazione di questi ragionamenti, guarda ancora indietro, e qui appunto si può osservare che il lavoro su questo primo libro, che si arresta alla testa, quindi all'approssimarsi della morte, Allori vuole almeno concludere un libro, sembra di osservare, tornando alle immagini, come i prototipi, i modelli iconografici che Allori fornisce al suo pubblico per disegnare il volto non siano propriamente neutrali, non sono volti qualunque, ma sono connotati delle caratteristiche estetiche proprie del proprio stile e di quello del maestro. Quindi, come aveva scritto Pizzo Russo nell'82, i ragionamenti possono essere visti come una grammatica scenica. Io aggiungerei una grammatica scenica del manierismo da parte di uno dei suoi più da parte di uno dei, più, dei suoi più grandi interpreti e del suo maestro, a differenza, ad esempio, di quello che sappiamo essere avvenuto per Vincenzo Danti, che negli anni 60 pubblicò un primo libro delle perfette proporzioni del corpo, primo di 15 previsti. Allori, alla fine della sua vita, pone quest'ultimo tassello, rifinendo il suo primo e unico libro di un progetto che rimane incompiuto e che quindi adesso sarebbe interessante poter attraversare nuovamente, sia dal punto di vista testuale, sia dal punto di vista visuale. Grazie mille.